Unità 6. Il mondo dei viventi, gli animali. Gli invertebrati. Il regno degli animali comprende gli invertebrati e i vertebrati. Mentre i vertebrati costituiscono un gruppo sistematico preciso, un subphylum, con il termine generico di invertebrati ci si riferisce a un gruppo zoologico molto ampio, che comprende più del 95% delle specie animali conosciute. Gli invertebrati comprendono tutti gli animali privi di colonna vertebrale. Tra gli invertebrati si distinguono numerosi phyla, che sono la testimonianza degli sviluppi e degli adattamenti più significativi dell'evoluzione animale. Il phylum dei poriferi comprende le spugne, organismi acquatici in prevalenza marini che vivono attaccati ai fondali generalmente lungo le coste. La struttura di base delle spugne è a forma di sacco, provvisto di numerose aperture, pori. Questi organismi sono costituiti da cellule con differenti funzioni, ma che non sono organizzate in tessuti e organi. Le singole cellule hanno infatti un metabolismo indipendente una dall'altra, ma nel complesso esiste un meccanismo di riconoscimento reciproco che le tiene unite. Quasi tutte le spugne hanno una struttura di sostegno, di natura inorganica, carbonato di calcio, silice, o organica, fibre proteiche. I celenterati, o cnidari, comprendenti meduse, coralli, idre, anemoni, sono un phylum con una struttura più complessa dei poriferi, essi hanno in genere un corpo con simmetria raggiata, costituito da cellule che si organizzano in tessuti distinti. Sono possibili due diverse forme del corpo, a imbuto, come nei polipi, o a ombrello, come nelle meduse. Platelminti, nematodi e anelidi, sono tre fila con simmetria bilaterale. I platelminti sono vermi con un corpo appiattito e una cavità digerente collegata all'esterno da una singola apertura. Alcuni di essi, come la planaria, hanno vita libera, cioè si procurano da soli il cibo. Altri, come la tenia, sono parassiti, cioè vivono all'interno di ospiti, come gli esseri umani o altri animali. I nematodi sono vermi con forma cilindrica e presentano un tubo digerente con due aperture, la bocca e l'ano. La maggior parte di essi conduce vita libera nel terreno, o nell'acqua, ma esistono anche alcune specie parassite. Il phylum degli anelidi deve il nome al fatto che il loro corpo è diviso in segmenti, detti metameri, riconoscibili all'esterno come degli anelli. Gli anelidi includono circa 15.000 specie di vermi marini, come i policheti, d'acqua dolce o terrestri, come i lombrichi. Il phylum dei molluschi deve il nome al fatto che questi organismi possiedono un corpo molle, che in molte specie è protetto da un guscio esterno, rigido e resistente, la conchiglia. Esistono più di 100.000 specie di molluschi, divise in tre gruppi diversi, i bivalvi, i gasteropodi e i cefalopodi. Gli artropodi sono il phylum di gran lunga più numeroso sulla Terra. La grande varietà di forme degli artropodi ha permesso loro, infatti, di adattarsi a tutti gli ambienti, sia terrestri sia marini. Essi comprendono quattro classi, gli insetti, i crostacei, i miriapodi e gli aracnidi, cioè ragni e scorpioni. Il corpo degli artropodi si presenta diviso in segmenti, spesso fusi a formare le regioni del corpo, torace e addome ed è rivestito di uno scheletro esterno rigido, chiamato esoscheletro, costituito da un polisaccaride detto chitina. L'esoscheletro assolve le funzioni di sostegno, di protezione e fornisce i punti di inserzione ai muscoli. L'esoscheletro non può accrescersi durante la crescita dell'animale e, pertanto, in molti artropodi, si può osservare il fenomeno della muta. Quando l'animale raggiunge determinate dimensioni, l'esoscheletro si stacca e viene sostituito da un nuovo sottile strato che copre tutto il corpo. Il vecchio esoscheletro si rompe e da una delle aperture esce l'animale, ora rivestito da un sottile strato di chitina appena formata. Nel caso in cui l'insetto che lascia il vecchio esoscheletro abbia un aspetto molto diverso da quello che aveva prima della muta, il processo è detto metamorfosi. La metamorfosi è tipica di alcuni insetti, come le api, le farfalle, le mosche e le libellule. Un'altra caratteristica fondamentale degli artropodi è la presenza di numerose appendici aventi funzione di locomozione. Il filum degli echinodermi, termine che significa pelle spinosa, comprende i ricci di mare e le stelle marine. Questi animali sono caratterizzati da un corpo a simmetria raggiata, con uno scheletro rivestito di spine protettive. Nella maggioranza delle specie lo scheletro è formato da piccole placche calcaree, tenute assieme da tessuti epidermici e da muscoli, e prende così il nome di dermascheletro. I cordati, tunicati e cefalocordati. I tunicati e cefalocordati costituiscono, insieme ai vertebrati, il filum dei cordati. Tutti i cordati hanno in comune il fatto di presentare, almeno in una fase della loro vita, un organo di sostegno interno, detto corda. La corda è semirigida ed elastica e funziona come punto di inserzione dei muscoli. La corda percorre, dal capo alla coda, tutto il corpo dell'organismo. Dorsalmente rispetto alla corda si trova il sistema nervoso, ventralmente, il tubo digerente. Nei cordati è presente un cuore, che ha la funzione di pompare il sangue in tutti i distretti del corpo. Tunicati e cefalocordati comprendono solo specie marine, molte delle quali sono sessili, cioè vivono ancorate alle rocce del fondo. I tunicati devono il nome al fatto che possiedono un resistente involucro di rivestimento, detto tunica, costituito da proteine e da un polisaccaride simile alla cellulosa. Nella maggior parte delle 2500 specie di tunicati, la corda dorsale, notocorda, è presente solo nella coda della larva. Dopo la metamorfosi, l'adulto ha l'aspetto di un sacco o di un barilotto, è privo di coda e vive ancorato alle rocce del fondo marino. Le ascidie sono i tunicati più noti. Esistono circa 30 specie di cefalocordati, tra cui gli anfiossi, animali con un corpo semitrasparente e di dimensioni di pochi centimetri, diffusi nei mari delle zone più calde. L'anfiosso presenta le caratteristiche tipiche dei cordati, una corda dorsale, che si estende per tutto il corpo e serve come organo di sostegno robusto ma flessibile, un cordone nervoso dorsale, un lungo tubo digerente, fessure branchiali, simili a quelle dei pesci. I vertebrati. I vertebrati fanno parte del filum dei cordati e hanno come caratteristica fondamentale la colonna vertebrale. Essa è il supporto flessibile, ma resistente, che costituisce l'asse strutturale dello scheletro osseo dell'animale. Tale scheletro è interno e viene pertanto chiamato endoscheletro. Nell'embrione la colonna vertebrale si sviluppa intorno alla corda dorsale, che viene compressa fino quasi a scomparire. Nell'embrione, inoltre, lo scheletro è in prevalenza cartilagineo, ma l'osso sostituisce quasi completamente la cartilagine durante la crescita dell'organismo. Nei vertebrati sono presenti anche il cranio, che contiene il cervello, e gli arti, appendici corporee che cambiano forma nelle diverse classi, e in alcuni casi, come nei serpenti, possono mancare. I vertebrati vengono comunemente distinti in 7 classi. Gli agnati sono comparsi sulla Terra circa 400 milioni di anni fa e sono i vertebrati più antichi. Oggi, gli agnati sono ridotti a poche specie, tra queste, le più conosciute sono le lamprede. Tutti gli agnati possiedono una bocca circolare e, al contrario di tutti gli altri vertebrati, non hanno una mandibola e una mascella articolate, in grado di permettere l'apertura o la chiusura della bocca. Non potendo masticare, si nutrono succhiando il sangue di pesci e cetacei, come balene e delfini, a cui si attaccano grazie ai dentelli e alle ventose di cui è dotata la loro bocca. Respirano per mezzo di branchie e la forma del corpo ricorda quella dei pesci, ma a differenza dei pesci non sono dotati di pinne. Le due classi dei pesci cartilaginei, condroitti, e dei pesci ossei, osteitti, formano insieme il gruppo dei pesci. Il corpo dei pesci è idrodinamico, provvisto di pinne rivestito da scaglie, e ha una temperatura simile a quella dell'ambiente circostante. Tutti i pesci sono dotati di branchie, l'organo respiratorio che consente di prelevare l'ossigeno disciolto in acqua. possiedono inoltre gli occhi e uno speciale organo di senso, il sistema della linea laterale, per orientarsi nell'acqua, percependo la presenza di altri pesci o di ostacoli. Gli arti dei pesci sono le pinne, sia pari, a coppie, sia impari. La classe dei condroitti, che comprende squali, razze e mante, possiede uno scheletro flessibile, composto da cartilagine e privo di ossa e una bocca in posizione ventrale, caratteristica che li distingue esternamente dagli osteitti. La classe degli osteitti è il gruppo più numeroso e comprende le specie comunemente usate nell'alimentazione umana, trote, tonni, merluzzi eccetera. Caratteristica specifica degli osteitti è quella di possedere la vescica natatoria, un sacco pieno di gas il cui volume interno può essere aumentato o diminuito, per regolare il galleggiamento. La classe degli anfibi, dal greco amfi uguale doppio e bios uguale vita, comprende animali che trascorrono una fase della vita in acqua e una sulla terraferma. Esistono tre ordini di anfibi. Anuri, come rane e rospi, privi di coda da adulti e con arti posteriori allungati, adatti per nuotare o saltare. Urodeli, come le salamandre, dotati di coda anche da adulti e con quattro arti. Apodi, privi di arti e quasi ciechi, che vivono sottoterra. Gli anfibi hanno una pelle priva di scaglie, sottile e sempre umida, che costituisce una superficie adatta per gli scambi respiratori. I loro polmoni sono infatti poco sviluppati e non possono assorbire da soli tutto l'ossigeno necessario. La maggior parte degli anfibi è legata all'acqua per la fase di riproduzione. Le uova, infatti, sono prive di strutture protettive e devono essere deposte nell'acqua altrimenti si disidraterebbero rapidamente. Nella maggior parte delle specie, dopo la fecondazione si sviluppa un girino, una larva acquatica priva di zampe e dotata di coda, che si trasforma in un anfibio adulto a seguito di una profonda metamorfosi. Le altre tre classi dei rettili, degli uccelli e dei mammiferi, insieme agli anfibi formano il gruppo dei tetrapodi, cioè dei vertebrati a quattro zampe. Rettili, uccelli e mammiferi hanno acquisito la capacità di riprodursi fuori dall'acqua, grazie all'evoluzione dell'uovo amniotico. Questo tipo di uovo è rivestito da un guscio rigido ed è relativamente impermeabile, tali caratteristiche gli permettono di conservare l'acqua presente al proprio interno e di sopravvivere sulla terraferma, scambiando i gas con l'atmosfera circostante. Nella maggior parte dei mammiferi l'uovo si è modificato, permettendo l'accrescimento dell'embrione all'interno del corpo materno. La classe dei rettili conta circa 6.000 specie viventi, ma si conosce un gran numero di specie estinte, tra le quali i dinosauri. I rettili viventi sono riconducibili a tre gruppi sistematici principali: i cheloni, con testuggini e tartarughe; gli squamati, che comprendono le lucertole e i serpenti; i loricati con coccodrilli, caimani e alligatori. I rettili, analogamente a pesci e anfibi, non sono in grado di regolare la temperatura corporea tramite il metabolismo e per questo sono detti eterotermi. Alcuni rettili, come i serpenti, non possiedono arti, mentre altri, come i coccodrilli, possiedono quattro zampe adattate per muoversi sulla terraferma. Nelle tartarughe marine gli arti sono invece trasformati in pinne. La classe degli uccelli conta circa 9.600 specie. La struttura del corpo della maggior parte degli uccelli è adattata al volo, il peso è ridotto, alcune ossa sono cave e riempite d'aria, il metabolismo è molto veloce ed è in grado di fornire la grande quantità di energia necessaria per questa modalità di movimento. L'organo che permette a questi animali di volare è l'ala. La forma generale dell'ala è modellata dalla presenza delle penne. Le penne sono costituite da un asse centrale robusto, il rachide, su cui si inseriscono dei prolungamenti laterali, dette barbe, che si agganciano tra loro tramite degli uncini, creando il profilo della penna, che è chiamato vessillo. Il movimento delle ali è garantito da potenti muscoli che si inseriscono, a livello del petto, sulla carena, una specie di cresta ossea che aumenta la superficie dello sterno e lo rende aerodinamico. Diversamente dai rettili, e come i mammiferi, Gli uccelli sono in grado di regolare la propria temperatura corporea attraverso il metabolismo, perciò vengono detti animali omeotermi. Gli uccelli depongono uova simili a quelle che abbiamo descritto per i rettili. Alla nascita i piccoli sono molto immaturi e richiedono un lungo periodo di cure da parte di uno o di entrambi i genitori, a seconda delle specie. La classe dei mammiferi deve il suo nome al fatto che le femmine possiedono le ghiandole mammarie per l'allattamento dei piccoli. Una caratteristica peculiare dei mammiferi è la presenza del pelo, costituito dalla proteina cheratina, la cui funzione è di isolare il corpo aiutandolo a mantenere una temperatura costante. I mammiferi si dividono in tre gruppi secondo le modalità riproduttive. 1. I monotremi comprendono solo due specie, l'echidna e l'ornitorinco, che depongono uova con guscio e allattano i piccoli dopo la schiusa. 2. I marsupiali includono circa 250 specie, concentrate in Australia, tra cui i canguri e i koala. I marsupiali alla nascita sono estremamente piccoli e immaturi. Il loro sviluppo prosegue in una tasca del corpo della madre, il marsupio, dove si trovano i capezzoli delle ghiandole mammarie. 3. I placentati rappresentano il 96% delle specie di mammiferi. Essi sono caratterizzati dalla placenta, un organo che mette in collegamento l'embrione con il corpo della madre, fornisce nutrimento al nascituro e gli consente di raggiungere uno stadio di sviluppo avanzato già prima della nascita. La placenta ha origine dal corion, una delle membrane presenti nell'uovo amniotico ed è legata al corpo dell'embrione dal cordone ombelicale, all'interno del quale passano alcuni vasi sanguigni. La placenta si distacca e viene espulsa dal corpo della madre durante il parto. Sebbene la maggior parte dei mammiferi viva sulla terraferma esistono specie completamente acquatiche, come i cetacei, delfini, orche e balene, e altre in grado di volare attivamente, i pipistrelli. I placentati sono molto diversi per forma, dimensioni e caratteristiche ecologiche e comportamentali. Si dividono in 16 ordini, di cui quello più numeroso è quello dei roditori, castori, topi, scoiattoli, che comprende 1700 specie, il secondo è rappresentato dai chirotteri, pipistrelli, con 850 specie, seguito dagli insettivori, talpe e toporagni, con 400 specie. Gli esseri umani appartengono all'ordine dei primati, insieme ai lemuri e alle scimmie.